Medioevo, aria nuova in città, con il proprio denaro e le proprie braccia. Ai barbari che calarono dal nord nel primissimo Medioevo, le città dell'Occidente apparvero tutte, anche le minori, come luoghi splendidi, come scrigni pieni di ricchezze da predare. Le mura non riuscivano a proteggerle, furono prese e saccheggiate più volte. I signori si rifugiarono nei castelli, che ebbero dunque lo sviluppo di cui abbiamo detto precedentemente, e si rifugiarono con i loro uomini d'arme, i servi e i coloni. Il popolo minuto migrò dalla periferia cittadina verso la campagna e andò a ingrossare le schiere dei contadini e dei servi. Commercianti, imprenditori, artigiani non ebbero più molto da fare nelle città impoverite, come pure i giudici, gli insegnanti, gli amministratori. Si pensi che al tempo di Augusto Roma aveva oltre 1 milione di abitanti e nell'alto Medioevo, pur essendo la sede del papato e dunque anche punto di richiamo per tutta la cristianità, si ridusse a 50.000 abitanti, sino a scendere persino a 20.000. Le mucche pascolavano nel foro e a San Paolo, fuori dalle mura. Bivaccavano tranquillamente i bufali nella campagna romana, entro la grande navata della basilica. Con il proprio denaro e le proprie braccia. Nel primo Medioevo, le città che i barbari incontrarono sono, quasi tutte, città romane, cioè fondate da Roma, oppure, se nate prima per opera di greci, etruschi, italici o popoli d'Oltralpe, da Roma poi assorbite, rinnovate ed accresciute. Pisa e Mantova, Messina e Verona, Bologna e Gaeta, Vercelli e Modena, Lucca e Parma, Benevento e Arezzo, Firenze e Milano, Rimini, Pavia, Trento, eccetera. Sulla sponda dell'Adriatico sono Zara, Trau, Pola, Trieste e Oltralpe Marsiglia, Aix, Arles, Tours, Angers, Nimes, Tolosa, Narbona, Chalon, Colonia, Treveri, Metz, Strasburgo, Vienna, Magonza, Augusta, Londra, York, eccetera. In tutte c'è quella decadenza cui si è accennato. Ma nei secoli X e XI il fenomeno si inverte, anche perché i barbari, dopo aver predato, sono come affascinati dalle memorie e civiltà che hanno trovato. Si sono in gran parte assimilati, vogliono rivivere l'antico splendore culturale, politico, urbanistico e monumentale. Risorgono quasi dappertutto le mura, specialmente nei luoghi più esposti a incursioni dei nuovi barbari calanti. E sono le mura il maggior segno di distintivo, almeno da principio, delle città. Molti sono in questo tempo i diplomi imperiali che autorizzano vescovi a cingere le mura. Dopo la chiesa e gli edifici annessi, tutto l'abitato. Segno importante di quell'autorità politica di cui il vescovo è stato o sta per essere investito. Nulla di strano in ciò, dato che nel gran fuggi generale delle invasioni e della decadenza, l'unica autorità rimasta sempre in luogo fu il vescovo. L'imperatore, dunque, autorizza, ma il lavoro si compie con le braccia e il denaro dei cittadini, che si creano così come un loro diritto implicito sulla città che rinasce. Così pure da sé la difendono, essendo ridotto ormai impotente lo Stato, e sono già in procinto, con le libertà che conquistano dai comuni, di amministrarla. E intanto, la vita vi rifluisce da tutte le parti e trova nuovi modi di manifestarsi. Cresce il lavoro e si sposta dalle piccole corti signorili alle botteghe della città. Poi molti mezzani e piccoli signori della campagna considerano la città come loro principale sede. E poiché le mura non si possono allargare come un elastico man mano che cresce l'inurbamento, comincia la gara delle alte case turrite stipate dentro la cerchia. Cresce il lavoro e il commercio improprio, l'acquisto di terra propria, e si sviluppa l'indipendenza economica delle persone e delle famiglie, presupposto necessario della indipendenza o autonomia politica delle città e della nuova vita degli stati.